Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Una buona giornata ai nostri ascoltatori, bentrovati da Linda Bressanelli a una nuova edizione del Voce Giornale. Dopo l'annuncio della provincia di Brescia della creazione in Broletto di un apposito ufficio intersettoriale dedicato a rispondere alle varie istanze per la regimazione idraulica di Re e Cobello, il comune di Gnardo, per mezzo del suo sindaco Carlo Sacristani, interviene con una nota. Il comune di Gnardo, nonostante non sia stato citato nel comunicato stampa della provincia di Brescia tra gli attori coinvolti, auspica invece un importante coinvolgimento, visto che le opere avranno delle ricadute significative sulla futura morfologia del proprio territorio. La speranza è che l'ufficio intersettoriale per la regimazione idraulica dei torrenti, Re e Cobello, creato dalla provincia di Brescia, trattandosi di un nuovo ufficio, non crei rallentamenti sui lavori in corso e sulle future opere di riduzione del rischio necessarie. Questo è il pensiero di Sacristani, che aggiunge: le ingenti risorse relative alla manutenzione del patrimonio pubblico stanziate dall'inizio dell'emergenza sino ad oggi sono state gestite in maniera celere ed efficiente dai tecnici della comunità montana di Valle Camonica e dall'ufficio tecnico regionale di Brescia, che hanno curato progetti, appalti e direzione lavori dei pronti interventi di sommorgenza e dei primi interventi di messa in sicurezza. Puntualizza Sacristani: colgo l'occasione per ribadire che se da una parte c'è soddisfazione per gli stanziamenti a favore del comparto pubblico, dall'altra a Gnardo c'è la delusione per quelli relativi ai privati. A distanza di oltre un anno dall'alluvione, nessun cittadino niardese colpito ha ricevuto ristoro rispetto ai danni subiti e delle risorse attualmente stanziate con i primi bandi saranno in pochi a poter ricevere qualcosa, in quanto non rispecchiano quanto previsto dalle linee guida di Regione Lombardia. Mi auguro, conclude la nota del sindaco di Gnardo, che ci sia presto un altro stanziamento a favore dei privati e che i criteri necessari ad averne diritto siano diversi da quelli degli attuali bandi. Rimarrà a Paspardo fino a giovedì mattina la salma di Marino Ruggeri, 89enne originario del paese Camuno, in cui è morto mentre era per funghi la mattina di Ferragosto. La camera ardente è allestita presso l'abitazione di via Sotto Piazza. Successivamente il trasferimento del feretro a Lumezzane, cittadina della Valtrompia, in cui la famiglia Ruggeri si era trasferita tempo fa per motivi di lavoro, dove i funerali saranno celebrati venerdì 18 agosto alle 16. Marino, in buone condizioni di salute in proporzione alla sua età, come ogni estate si trovava a Paspardo con la famiglia e come suo solito martedì è uscito di buon mattino per una passeggiata nei boschi vicini all'abitato in cerca di funghi. La famiglia, non vedendolo rientrare per pranzo e tentando invano di rintracciarlo, ha lanciato l'allarme. Dopo qualche ora di ricerca con le squadre da terra del soccorso alpino, i vigili del fuoco, della protezione civile locale, è avvenuto il rinvenimento del corpo dell'anziano privo di vita in fondo a un canalone. Avrebbe compiuto un volo di una ventina di metri. In paese ad attenderlo invano per i pranzi di Ferragosto c'era la moglie Lia, raggiunta dai sei figli: Gaudia, Marinella, Giovanna, Cinzia, Pierfranca ed Ezio, con le loro famiglie. La famiglia ha ringraziato tutti coloro che si sono dati da fare per le ricerche del marito, papà e nonno. La comunità di Paspardo è rimasta colpita dalla tragedia. Martedì sera il comune, in segno di lutto, ha deciso di rinviare a data da destinarsi il concerto programmato in piazza per festeggiare il Ferragosto. Soltanto il giorno prima Lumezzane era stata colpita da un'altra tragedia in montagna, nella Bergamasca, in cui aveva perso la vita un 26enne lumezzanese, Emilio Gentile. Ieri Emilio, oggi Marino, siamo profondamente colpiti da due disgrazie che ci lasciano attoniti, ha scritto il 15 agosto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Lumezzane, Josef Facchini, esprimendo le condoglianze della comunità alla famiglia Ruggeri. I resti del corpo decomposto di un militare con la divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri al ritrovamento effettuato sulla vedretta di Lares a quota 2935 metri nel gruppo dell'Adamello da carabinieri e soccorso alpino nel weekend che ha preceduto il Ferragosto. In collaborazione con la direzione della sovrintendenza dei beni archeologici della PAT, grazie agli specialisti dell'arma inquadrati nella squadra di soccorso alpino, le autorità hanno provveduto a recuperare i resti del soldato, presumibilmente appartenente all'esercito austro-ungarico, caduto nel corso della Prima Guerra Mondiale. I resti sono stati trasportati al cimitero di Trento dopo le autorizzazioni della procura. a permettere il ritrovamento è stato il costante ritiro del ghiaccio che per un secolo ha custodito i resti del militare attualmente a disposizione della sovrintendenza che cercherà di restituire la storia del soldato anche grazie a degli esami autoptici e storici fino ad arrivare, se possibile, a dare un'identità a questo militare. Intanto, nel corso dell'operazione Adamello 2023, il secondo reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Iulia ha quasi 3.000 metri di quota recuperato e messo in sicurezza oltre 1.000 ordigni risalenti alla Prima Guerra Mondiale, che a causa del caldo estivo e del ritiro costante dei ghiacciai sono riaffiorati dopo più di un secolo. La frana di Fontanelli tra Montecchio di Darfo e Sacca di Esine in una situazione complessa, a dirlo è Dario Colossi, sindaco di Darfo Boario Terme. Il comune della cittadina si sta occupando infatti sin dal giorno dello smottamento avvenuto il 14 luglio scorso della messa in sicurezza dell'area e della strada intercomunale sottostante, per la quale resta in vigore l'ordinanza di divieto di transito a veicoli e pedoni. Secondo Colossi, la prima fase di lavori, che sta comportando la bonifica del materiale in quota, sarà terminata per la fine di agosto. L'intervento ammonta a 135.000 euro, dei quali 100.000 sono stati garantiti da Regione Lombardia, i restanti 35.000 le ha messi il comune di Darfo. Il sindaco ha reso noto che in seguito ad ulteriori sopralluoghi dei tecnici e vista la pericolosità del versante, la Regione ha stanziato ulteriori fondi per la fase successiva, che servirà per completare le opere di difesa a valle, mettendo a disposizione 373.000 euro. A seguito di un ulteriore sopralluogo programmato a fine agosto, i tecnici verificheranno se ci saranno le condizioni per riaprire la strada che collega le due località di Sacca e Montecchio, ne definiranno le modalità di fruibilità e comunicheranno l'eventuale rientro degli sfollati. Si tratta di due famiglie. Fino ad allora la strada rimane chiusa, ribadisce Colossi, aggiungendo: la superstrada statale 42 risponde in modo corretto a chi deve spostarsi con i mezzi, per chi va a piedi è possibile utilizzare il percorso fluviale. Dal comune di Darfo Boario Terme arrivano aggiornamenti relativi anche alla frana di località Cervera, è stata messa in sicurezza con un contributo regionale di 50.000 euro più 15.000 messi dall'ente Darfense. I lavori termineranno nei prossimi giorni. A Breno, dopo il successo del Ferragosto brenese, la Proloco propone come di consueto Camunerie, il castello che rivive. In un lungo fine settimana che si preannuncia rovente per il meteo e le temperature, ma anche per l'afflusso di gente che arriverà al castello per assistere agli spettacoli e ai giochi in un'ambientazione medievale, alla presenza di artisti, armigeri, arcieri e falconieri. La rievocazione storica si apre giovedì con la sfilata per le vie del paese e la presentazione delle nobili casate, spettacoli itineranti con la partecipazione del gruppo storico di tamburini della banda di Breno, sbandieratori e musici Ducato di Parma e armigeri dell'AS Flossperri. Partenza alle 19.45 da Piazza Vittoria, passaggio in Piazza Sant'Antonio, approdo in Via Mazzini, poi Piazza del Municipio, dove il capitano di valle presenta sua figlia e le 8 casate, quindi la tappa in Piazza Generale Ronchi per lo spettacolo degli sbandieratori e musici Ducato di Parma, l'arrivo in castello per le 21.15 circa. Qui verrà narrata la storia dell'assassinio del capitano di valle, prenderanno il via i tornei e la sfida delle 8 casate dal titolo Assalto alle mura. La serata chiuderà con i giochi di fuoco del drago bianco, la trasformazione dei materiali e delle forme, l'immaginario e l'arte, la manipolazione del fuoco. Il palio proseguirà fino a domenica sera, quando in castello si svolgerà il torneo per il nuovo capitano di valle che decreterà il vincitore dell'edizione 2023. Ciascuna delle 8 contrade di Breno è identificata dal proprio cognome nobiliare, dal vessillo di due colori, una sfida sempre molto partecipata e agguerrita che vede protagoniste le famiglie brenesi. Nel corso delle giornate di Camunerie ci saranno come sempre le rievocazioni storiche, le visite guidate in castello. I campi storici apriranno venerdì alle 15, sabato e domenica alle 14.30, a tenere banco i maestri falconieri e giullari del carretto, oltre agli spettacoli serali con il fuoco. In castello si svolgeranno anche attività didattiche, laboratori per bambini. Per l'accesso verrà richiesto un contributo con possibilità di abbonamento all'intera rassegna, ingresso gratuito per gli under 12. Non ha bisogno di presentazioni la mostra Mercato di Bienno, che è giunta in grande forma alla 31esima edizione. L'inaugurazione dell'esposizione di arti e mestieri è in programma per sabato 19 agosto alle 18 alla Parada, alla presenza di un padrino di eccezione, Massimo Cotto, scrittore, giornalista, conduttore, autore, speaker radio. Il tema sarà acqua, fonte di cultura e tradizioni. Dal Maglio al Mulino, infatti, l'elemento acqua ha sempre avuto un enorme valore per Bienno e per i suoi artigiani. Ecco che fino al 27 agosto il borgo, eletto tra i più belli d'Italia, si riempirà di espositori, artigiani e artisti, circa 180 provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, mentre i componenti del borgo, degli artisti 2.0, esporranno e si esibiranno tra le fontane del centro storico, Palazzo Simonifè e Casa Valiga. Nel corso dei 9 giorni non mancheranno gli spettacoli per le vie e su palcoscenici suggestivi, tra esibizioni musicali, di giocoleria e danza, canto e arti di strada. Chi vorrà potrà cimentarsi in corsi, stage e laboratori. Come ogni anno saranno presenti numerosi stand gastronomici a cura delle varie associazioni del paese e non solo, che proporranno menù con piatti tipici biennesi e comuni. La mostra sarà visitabile sabato 19 dalle 17 alle 24, domenica dalle 10 alle 24, da lunedì 21 a venerdì 25 agosto dalle 17 alle 24 e ancora sabato dalle 14 alle 24 e l'ultimo giorno domenica una full immersion dalle 10 del mattino fino a mezzanotte. È stato istituito come di consueto un servizio di navette che collega ogni 20 minuti Esine con la Fucina Museo di Via Artigiani a Bienno e ritorno da Piazza Liberazione. Per informazioni, per il programma dettagliato e il calendario di tutti gli spettacoli, si può consultare il sito mostramercatobienno.it. Damiano Pedretti dell'Unione Sportiva Malonno vince la 48esima edizione del Trofeo della Montagna Angolo Vareno, organizzata come sempre a Ferragosto dall'Uso Angolo Terme. Un successo, quello di Pedretti sul Colle Vareno, che fa il paio con quello registrato a maggio nell'angolo vertical, scalata verticale a 1400 metri di quota. Nella vertical Pedretti aveva segnato anche il record della manifestazione. Nella corsa di Ferragosto questa impresa non è riuscita, difficile bissare il record stabilito da Bernard De Matteis nel 2015. Pedretti, con il tempo di 40 minuti e 45 secondi, ha fatto segnare comunque una delle migliori prestazioni degli ultimi anni nella classifica. Il vincitore si è preso anche la rivincita su Sergio Bonaldi, che 10 giorni prima l'aveva battuto ad Anfurro, prima tappa del poker della Montagna. Dunque il podio maschile dell'Angolo Vareno e dell'Unione Sportiva Malonno, al secondo posto Luca Malgarida, vincitore della passata edizione, terzo il fratello Marco che chiude con 42 e 31, e quarto appunto Sergio Bonaldi. Per quanto riguarda la classifica femminile, ancora US Malonno sul podio con Moira Guerini, che ha impiegato 53 minuti e 36 secondi a raggiungere il Colle Vareno, come nella gara d'esordio del poker della montagna. Anche al Colle Vareno Beatrice Meloni della GSA Sovere si è piazzata seconda, bronzo per Giovanna Cavalli dell'Atletica Paratico. Grande adesione alla manifestazione, che è un appuntamento classico del Ferragosto di Angolo Terme. Circa 180 persone hanno aderito alla camminata. La viabilità: la scorsa settimana la provincia ha riaperto il transito sul ponte di Figna lungo la provinciale 88, ma fino a fine lavori il transito è limitato ai veicoli di massa inferiore alle 25 tonnellate e la velocità è ridotta a 30 km orari con divieto di sorpasso sul ponte. Per tutto il mese di agosto a Borno la strada Agrosilvo Pastorale, che da Corna Rossa porta al Plai, è chiusa al transito dal lunedì al venerdì per lavori, aperta nel fine settimana solo ai mezzi muniti di pass stagionale. A Breno per tutta l'estate piazza Sant'Antonio chiusa al traffico il venerdì, sabato e domenica dalle 18 alla mezzanotte. Il meteo: giovedì cielo nuvoloso, previste precipitazioni dal pomeriggio, deboli sparse a carattere di rovescio e temporale, temperature minime in lieve aumento a 22 gradi, massime stazionarie a 31 gradi, zero termico a 4300 metri, venti deboli. Per i necrologi, giovedì a Pisogno alle 16 nella chiesa di Santa Maria in Silvis, partendo dall'abitazione di via Mandolossa 5, i funerali di Santino Turla di 49 anni. Ad Arfo in Santa Maria alle 10:30, partendo dalla sala del commiato di via del Sacco Boario, i funerali di Clorinda Martinazzoli, vedova Abundio di 85 anni. A Borno alle 15 nella parrocchiale, partendo dall'abitazione di via degli Alpini, i funerali di Felice Andreoli, 78 anni. Oggi 17 agosto si festeggiano Santa Chiara della Croce, Santa Elia, San Carlo Manno, Santa Beatrice, Santa Giovanna della Croce, Sant'Anastasio di Ternia. Chi festeggia l'onomastico, i nostri auguri. Questa edizione termina qui, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.